Recentemente, qualche giorno fa tra l'altro, ad un podcast durante un'intervista, Katsuhiro Arada, il papà di Tekken fondamentalmente, ha esposto alcune sue idee che hanno fatto il giro del mondo, almeno di quello occidentale e orientale videoludico. Perché? Perché ha praticamente, sostanzialmente molto molto brevemente, detto che secondo lui le nuove leve non sono capaci di perdere. E ha riflettuto in merito a questo suo punto di vista su quello che potrebbe essere il futuro di Tekken, su come in qualche modo questa cosa si relaziona al mondo del gaming. E io oggi vorrei alimentare un po' questa discussione perché mi sembra molto produttiva, con quello che invece io ho riflettuto su quanto sia d'accordo e soprattutto quanto sia in disaccordo con lui. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Lo so, io. No, no, no. Lui è Katsuhiro Arada, il papà di Tekken, io praticamente nessuno. Però, insomma, mi piace dilettarmi in questo tipo di riflessioni e vorrei condividere con voi quello che mi ha fatto venire in mente questa discussione, là dove sono convinto che tutto sommato lui abbia ragione e là dove invece, soprattutto là dove invece sono convinto che lui abbia una percezione sbagliata delle cose, cioè sbagliata. Sono convinto, là dove la mia dif opinione differisce dalla sua, ecco, diciamolo così. Chiaramente, se io la penso diversamente, penso che lui sbagli in qualche punto. Chiaramente. Ma prima di cominciare, come al solito, vi ricordo: sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social, soprattutto mi raccomando, Telegram. Così rimarrete sempre in aggiornamenti. Sì, in aggiornamenti, rimarrete sempre aggiornati con le uscite del podcast. Seguitemi se ancora non lo fate, lasciatemi un giudizio positivo e condividete le mie puntate. Se poi volete in qualche modo aiutarmi, o sotto vi lascio il link di Ko-fi, così potrete farmi una piccola donazione, offrirmi un caffè, una birra, e io ve ne sarò davvero molto, ma molto grato. Ma comunque. Allora, che cosa ha detto Katsuhiro Arada? Allora, lui ha praticamente, in soldoni, ma un po' meno in soldoni che nell'introduzione, detto che secondo lui le giovani leve non sanno perdere. Questo perché? Cosa gli ha fatto nascere la riflessione? Gliel'ha fatta nascere il fatto che vadano molto molto di moda giochi come LOL e come Fortnite, che sono giochi in cui si gioca a squadre, in cui la responsabilità della sconfitta è condivisa e in cui in alcuni casi gli elementi di gioco e le cose sono un po', come dire, a volte anche un po' al di fuori della portata dei giocatori. Beh, soprattutto in giochi come Fortnite, che è un Battle Royale, si può veramente perdere per un puro caso ed è molto facile perché le mappe sono molto grandi. Basta che un giocatore, basta non aver visto un giocatore a quanti metri di distanza, pum, colpo in testa, la partita è finita se siete gli ultimi due. O anche se non lo siete, comunque si finisce per essere eliminati molto molto facilmente in questi giochi, come Fortnite, intendo i Battle Royale. E secondo lui, questa cosa è da ricercarsi nel fatto che giocare in un team e giocare in una squadra deresponsabilizzi. Non completamente, chiaramente. Gli dice, a livello assoluto però è più facile accettare una sconfitta se si gioca in squadra perché semplicemente si può buttare la responsabilità sugli altri, si può minimo minimo dire ma non è tutta colpa mia, minimo minimo, quello sarebbe comunque già un buon passo avanti in molti casi, ma lasciamo perdere. Il fatto è che la maggior parte dei giocatori, quando perdono in squadra, è colpa di un compagno, colpa di questo, colpa dell'altro, e tendenzialmente mai colpa loro. Ora, questo è in sintesi quello che ha detto lui. Io sono d'accordo fino a un certo punto. D'accordo fino a un certo punto perché? Il fatto che i giovani non sappiano perdere, secondo me, è una cosa abbastanza vera. Non sono però convinto che sia più vera o tanto più vera di quanto non lo fosse quando videogiocavo io, per esempio, quando io comunque avevo 15-20 anni. È vero che la società è un po' cambiata, è vero che tutto sommato internet ha creato una cultura dell'immagine, cioè ha esasperato la cultura dell'immagine a livelli folli, e quindi sicuramente oggigiorno mantenere la faccia è ancora più importante, no? Essere quello che gioca bene, essere quello che è quello figo, quello vincitore, no? È ancora più importante di prima, perché prima tutto sommato ci si confrontava solo con qualche amico, con la squadra avversaria, eccetera eccetera. Adesso, adesso è facile essere sotto gli occhi di tutti, no? Tra streaming, gameplay su YouTube e quant'altro, insomma è proprio difficile sfuggire all'occhio della collettività. Cui sicuramente da un certo punto di vista questa cultura del dover essere sempre vincente si è esacerbata, questo senza dubbio, ma non sono convinto che all'epoca noi fossimo questi grandi campioni di accettazione della sconfitta. Cominciamo da qui, perché perché io mi ricordo la generazione dei personaggi con cui giocavo, e per carità, se all'epoca era più difficile comunque trovare gente con cui giocare, nel senso che oggigiorno ti siedi davanti, che so io, a Overwatch, gli dici voglio giocare, lui ti cerca i giocatori, ti mette assieme una squadra e via, si gioca, e non hai bisogno di metterti a cercarli tu, fa tutto il gioco. Se poi vuoi una squadra puoi anche cercartela tu, però puoi tranquillamente trovare una partita in multiplayer senza bisogno di dover stare a cercare la gente con cui giocare. All'epoca invece in cui giocavamo noi bisognava comunque organizzarsi, no? Non era più difficile giocare, quindi nel momento in cui si trovava della gente con cui giocare era comunque anche più facile stabilire un legame, perché non è che ti mettevi ogni volta che avevi voglia di giocare a fare il giro per l'internet, non era fattibile, no? Trovavi una squadra di gente, io mi ricordo all'epoca andavano fortissimi i clan, se ti piaceva tanto giocare entravi in un clan, magari facevi parte solo dei giocatori più casual, però comunque ti cercavi un clan per giocare. Io ho giocato per tanto tempo comunque su Unreal Tournament 2004 in un clan, però sicuramente là in mezzo c'è un'atmosfera più di cameratismo, c'è un maggior legame, quindi si ha una maggiore inclinazione a non cercare il conflitto, diversamente da quello che succede invece oggigiorno nei giochi online. Intanto gente che probabilmente non rivedrai, non sai chi sono, non hai nessun legame. Quindi addossargli tutte le tue colpe, che problema c'è? Però tra il saper perdere e il non avere, come dire, modo di dare il peggio di sé, poi secondo me la differenza c'è. Il picchiaduro sicuramente è vero che è un genere che ti mette di fronte alle tue mancanze senza fare nessun tipo di complimento. Proprio nessuno, perché è un genere molto impegnativo, è un genere molto tecnico e diversamente magari da tanti altri generi, se vuoi avere un minimo di successo tra virgolette nel gioco, e per successo non intendo andare all'Evo e schiantare Arslanash, ecco, no. Intendo, no, riuscire a fare un po' di rank, riuscire a giocare un po' nell'ambito dei picchiaduro. All'inizio, per avere questo tipo di successo, bisogna prendere le padellate in faccia. Non si può scappare da questa cosa. È proprio una barriera d'ingresso che il picchiaduro come genere, per come è impostato, ha. Però qui secondo me subentrano un po' di fattori. Allora, da un lato voglio sicuramente, come dire, saper accettare la sconfitta è comunque sempre una delle più grandi e importanti cose che si possono imparare nella vita. Questo è un dato di fatto. Anche le attuali generazioni più giovani, almeno a guardare dai social, siano completamente incapaci di abbracciare l'idea di lottare per qualcosa e di prendersi delle padellate in faccia. Sembra una cosa facile da dire. E sicuramente, come vi dicevo, da un lato probabilmente questo fenomeno c'è, perché i social hanno esasperato questa necessità di avere una facciata, questa necessità di essere di successo. Devi essere di successo, no? Un giorno, tempo fa, essere di successo era, per carità, era una cosa bella, ma non era obbligatorio. Oggigiorno sembra decisamente obbligatorio. Se non hai successo, chi sei? Senza contare comunque che all'interno dei social le facciate sono questo, facciate. Cioè non c'è assolutamente niente di vero. Veniamo esposti a delle immagini mistificate a livelli incredibili. No, non c'è niente di vero rispetto a quello che vediamo. Tant'è vero che io comunque cerco di starne il più lontano possibile, salvo per quel che mi serve per scrivere qui o per le mie attività, che comunque i social sono piuttosto utili. Io mi sto comunque totalmente allontanando da questa roba, perché psicologicamente la trovo insostenibile. Ma a parte questo, parlando di psicologicamente insostenibile tra molte virgolette, è vero che su alcuni generi all'inizio è un pelo più facile, non un pelo più facile magari da un punto di vista tecnico necessariamente, ma un pelo più facile dal punto di vista che, come si può dire, le prime volte che giochi non sei letteralmente condannato a incassare sconfitte su sconfitte, mentre invece nel picchiaduro sì, perché per quanto si cerchi di mettere le persone più o meno allo stesso livello di capacità le une contro le altre, entrare in questo ambiente vuol dire entrare in un ambiente che in realtà è già vecchio. L'età media dei giocatori di picchiaduro non è 20 anni, è molto più alta. Quindi vuol dire entrare in un ambiente dove sono tutti o quasi già più bravi di te. E vuol dire che se vuoi guadagnarti un posto lì dentro, devi, uno, prendere schiaffi, perché sono tutti più bravi di te. Se vuoi giocare là dentro, sappi che per il primo periodo, finché non imparerai anche tu a giocare, saranno dolori. E non c'è perdono, non c'è fuga. Questa cosa non è invitante, non è assolutamente invitante. Per quanto uno sappia che deve già comunque affrontare una sconfitta, è altrettanto vero che se sai che comunque sarai messo più o meno di fronte a gente del tuo livello, qualcosa lo porterai a casa. Sul picchiaduro essere messi a gente contro gente del proprio livello è un pelo più difficile, come vi dicevo. Perché è vero, immaginate quando è uscito Tekken 8, partivano tutti dal rango base, tutti da beginner, però è chiaro che c'era gente che giocava a Tekken dal primo Tekken, c'è gente che va ai tornei e c'è gente che ha scoperto Tekken per la prima volta. Ma erano tutti alla pari, tutti allo stesso rango. Quindi è chiaro che chi arrivava lì per la prima volta si sarebbe preso una tempesta irripetibile di mazzate. Non c'è tanto da scappare da questa cosa. Poi non è una cosa facile da accettare, perché un conto, faccio un paragone del tutto personale, immaginate di dover imparare qualcosa di nuovo, qualunque cosa, intagliare il legno. Le prime cose saranno delle schifezze. Se vi approcciate con un briciolo di buon senso all'apprendimento, saprete che la prima volta non cercherete di fare il David di Michelangelo, ovviamente. Cercherete quantomeno di capire col coltello come intagliare il legno. E le prime cose saranno quel che è. Si cercherà di dargli una forma normale, si cercherà di cominciare a capire come smussare le cose, come, e poi lentamente si lavora sempre più di fino a dargli al legno delle forme sempre più complesse. Il paragone col picchiaduro qui È un po' come se sapeste che le prime volte non riuscirete neanche a tenere un coltello e per il primo mese vi verranno fuori solo ed esclusivamente delle porcherie, come se foste dei totali incapaci. È chiaro che di fronte a questo sbarramento è anche difficile lasciar perdere. Viene facile perché non si entra all'interno di quello che è il flusso. Tra l'altro ho fatto una puntata su che cos'è il flusso, sull'esperienza ottimale, quindi se non sapete andate lì, vi spiego in poco tempo più o meno che cos'è questa cosa. Però secondo la teoria di questo psicologo, no, per entrare nel flusso è necessario che la capacità richiesta e la capacità del di chiunque si approccia all'esperienza siano più o meno lì, no? Cioè il livello richiesto e il livello effettivo devono andare più o meno di pari passo. Se c'è un dislivello fra questi due, è chiaro che si andrà incontro o alla noia se l'abilità effettiva è molto più alta rispetto a quella richiesta, o si andrà, come in questo caso, incontro alla frustrazione se il livello richiesto è molto più alto di quello effettivo. E il problema qui è questo, è che nei picchiaduro, più che in tanti altri generi, il livello richiesto, spesso e volentieri, se ci si approccia, è molto più alto di quello effettivo. Ed è molto facile incorrere nella frustrazione, molto di più che magari in altri generi. Con tutto che io sono comunque uno che preferisce prendere facciate, fino a me piace il genere, io posso accettarlo, però secondo me è una critica veramente un po' forte detta così, per quanto non sia completamente infondata, anzi c'è effettivamente un fondamento in questa cosa. Però uno, secondo me bisogna anche un attimino comprendere come funzionano le dinamiche di questo tipo di giochi, che pongono di fronte a una salita più ripida che altri giochi. Quindi è chiaro che questa salita verrà mollata da più gente, è inevitabile. E un po' anche il fatto che, come posso dire, insomma, noi non eravamo migliori, perdenti migliori di quanto non lo sia questa generazione, almeno non davvero, partiamo più o meno tutti dallo stesso livello. C'è chi per educazione, no, ricevuta, impara meglio a perdere, c'è chi impara peggio a perdere o chi non impara affatto. Va detto che in un'ottica commerciale questo è un dettaglio da prendere in considerazione. Perché? Perché ci ritroviamo di fronte al fatto che io devo vendere un gioco in cui però richiedo alle persone di affrontare una sconfitta. E quindi lui giustamente dice, a un certo punto Katsuhiro Arada ci dice che probabilmente l'idea potrebbe essere quella di mettere una modalità a squadra in Tekken, no? Per poterlo rendere un pelo più accessibile. Io vorrei concludere con un pensiero finale. Allora, come ho già detto, probabilmente sì, probabilmente da un lato i giovani moderni, quelli insomma i ventenni, quindicenni di adesso, hanno meno affinità con la sconfitta, perché per comunque tutta una serie di motivi sociali. Però io credo che qua lo scalino, soprattutto all'interno del picchiaduro, non sia solo questo, sia anche il fatto che richiede tanto tempo in allenamento per poter essere giocato, perché c'è anche questo scalino qua. Il picchiaduro, per poter andare online, ti richiede di passare tanto tempo a fare degli esercizi che a volte sono noiosi, perché è bello suonare il pianoforte ma che due palle, ragazzi, passare il tempo a solfeggiare. Non so, voglio dire questo, no? Beh, poi che per carità la musica è bellissima, una volta che ti metti lì e suoni è tutto stupendo, ma che cosa devi fare prima? Quanto è divertente mettersi a solfeggiare? Quanto è divertente, che ne so, per imparare a giocare a tennis, passare tutto il tempo a fare rovescio, 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 rovescio. Tu vuoi prendere la racchetta e giocare. E capite che questa la mentalità del picchiaduro ha un... Chi si approccia al picchiaduro deve avere una mentalità più da sportivo, perché deve pensare: mi devo allenare, devo fare pratica, devo fare questo, devo fare quello, se voglio giocare un minimo. Mentre invece il giocatore comune vuole sedersi e giocare, perché è un passatempo. Quindi c'è anche, secondo me, questa cosa da dire. Poi, per carità, sicuramente la modalità a squadre va tanto di moda adesso, perché è tanto facile prendersela con gli altri per le proprie mancanze. Questo è poco ma sicuro, insomma, se vedete online le partite in cui si gioca con totalmente sconosciuti, alla fine si passa il tempo a dire: questo ha fatto schifo, l'altro ha fatto così, quello spamma, l'altro cosa... Per carità, è tutto vero. Però ripeto, giocare ai picchiaduro non è una cosa a cui ti butti per rilassarti, se vuoi giocare un minimo. Non è una cosa che fai con lo stesso relax con cui ti butteresti su una partita Overwatch, dove tutto sommato serve molta meno preparazione per entrare in partita e fare qualcosa, no? E questo è il valore aggiunto di tutta una serie di giochi più casual. Il picchiaduro non è casual. Secondo me questo è un parametro fondamentale. Certo, si sta lavorando, molti stanno comunque stanno comunque lavorando sui comandi, lavorando su tutta una serie di cose per rendere gli input e per rendere quello che si vuole fare più fattibile e ci voglia molto meno allenamento, diciamo così. Però d'altra parte è vero che comunque, anche eliminando per esempio la difficoltà dei comandi, rimangono le combo, rimane la capacità di capire una serie di cose che comunque vanno allenate. Il livello è piuttosto alto. Quindi questo è il mio pensiero. Da un lato sì, c'è l'incapacità di perdere, che secondo me non è peggiorata così tanto negli anni, per quanto alcuni fattori abbiano certamente contribuito a farla peggiorare, ma c'è anche il fatto che il videogioco è ancora, cioè il videogioco deve essere tendenzialmente in questo momento un passatempo. È raro che sia un lavoro, a meno che tu non voglia entrare a fare il pro gamer, ma a quel punto che tu giochi a Fortnite o che tu giochi a Tekken, dovrai passare sempre il tempo a farti un tombino così. Questo da quello non puoi scappare. Però questo fattore c'è, il picchiaduro è un genere che richiede un impegno, un allenamento che molti nel loro tempo libero non sono disposti a dare. E ci sta, perché se io arrivo a casa dopo una lunga giornata di lavoro e sono stanco, preferisco giocare a qualcosa in cui mi posso sedere lì e rilassarmi, invece che farmi una testa così a imparare le combo prima di andare online. È tutto perfettamente legittimo, secondo me. Poi, per carità, c'è anche chi si rilassa preparando le combo e andando online. Io sono uno di quelli, nonostante io non sia bravo e prenda un sacco di schiaffi, ma io studio le combo e vado online perché a me diverte. Però non è la maggioranza delle persone che riesce a fare questo e che ha voglia di fare questo, e ci sta. Comunque, grazie per avermi ascoltato, soprattutto per questo lungo sproloquio su questa dichiarazione di Harada-san. E direi che, tra l'altro, una piccola notizia: uscirà, non so ancora tra quanto perché ci sto lavorando e sta venendo fuori un lavoro un po' più lungo. Sì, uscirà una piccola storia, no? Un piccolo video sulla storia di Street Fighter 3 Third Strike. che è forse uno dei picchiaduro più iconici all'interno della FGC, in cui vi spiegherò un attimo perché è così amato, e sarà il primo video del canale YouTube della Spirale Ludica, quindi sta per succedere davvero. Detto questo, vi ringrazio ancora per avermi ascoltato fino qua e ci sentiamo alla prossima.